Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti si sono messi in ascolto soltanto ora, siete sintonizzati sulla radio del Papa. Rimanete con noi. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Con l'incontro di oggi si conclude la serie dedicata alle edicole sacre, piccoli altari dinanzi ai quali la grazia di Dio e la fede degli oranti hanno compiuto miracoli.
La pietà popolare nelle edicole sacre. Quattro lezioni del padre Silvano Cuman. Presentano Antonella Giannini e Lucio Saccone. Quarta lezione. Le edicole sacre. Pietà popolare semplice ma profonda. Voce recitante Marco Mete.
L'edicola sacra nella terra veneta è chiamata capitello o capiteo. E tra i molti termini usati nei vari paesi, questo è uno dei più antichi e significativi. Capitellum è diminutivo di caput, cioè testa, e caput è chiamato qualsiasi elemento che serve ad iniziare o a completare qualcosa. Nel nostro caso è un coronamento che conclude, ricopre o sovrasta ciò che sta sotto.
L'uso più comune è quello del coronamento delle colonne che hanno nel capitello la loro testa. Se la colonna è un asse portante di una struttura solida, la sua testa è ciò che mette questo asse in relazione con la massa da sostenere. E se l'asse è a misura d'uomo, proporzione umana, e da figura d'uomo può essere sostituito, per esempio, nella cariati del capitello, la sua testa è il cervello, che dà un senso e un valore all'elemento portante e lo rapporta all'elemento portato, che ne acquista il risultato e logicità razionale.
I capitelli greci erano significativi in questo senso nei vari ordini architettonici, diversi in ogni ordine e con diversa interpretazione spaziale e cosmica. Ma la colonna poteva essere anche fusto di pianta, tronco di legno, e il suo coronamento era allora la foglia ed il fiore, il cardo, la palma o il loto egiziano. L'elemento naturale e l'elemento umano conferiscono vita alla costruzione architettonica e la fanno espressione di creatività universale.
Ma c'è un altro senso del termine capitellum. Il coronamento, questa volta, non è più quello di una colonna, ma di un abitacolo, sia esso una costruzione per i vivi o un'arca per i morti. Una delle più antiche strutture architettoniche, ricchissima di valori e significati simbolici, era quella di una copertura a cupola sorretta da quattro sostegni, pilastri o colonne. Come il cosmo è coronato dal cielo che lo ricopre e lo sovrasta, così la cupola ricopre e sovrasta l'abitazione.
E come il cielo è, nella concezione arcaica, sorretto dai pilastri dell'universo, Così la cupola è sorretta da colonne, che sono in genere quattro, nella direzione dei punti cardinali e nella struttura crociata o incrociata degli assi del cubo cosmico. Se poi ricoprono un trono reale, le colonne sono mobili, sorrette da animali stilofori, per farle girare secondo la posizione del sole, che è appunto rappresentato dal re. Gli apadana persiani erano concepiti così, e così erano strutturati gli altari del fuoco nel culto mazdeista di Zoroastro.
Questo ci interessa in quanto in età cristiana si concepirono così anche le chiese consacrate al culto divino, specialmente quando erano destinate a funzione di martiria, tombe di martiri, oppure di mausolei e sepolcri imperiali o regali. Qui il riferimento non è più al fuoco, al sole o al re che lo rappresenta, ma al vero sole, al vero e unico re che è Cristo Signore, e ancora all'imperatore come suo vicario o al martire suo testimone.
Ne nascono templi famosi, dove questa struttura a baldacchino, con cupola centrale su quattro sostegni, viene ripetuta insistentemente, spesso moltiplicata in tutte le direzioni e palesemente riferita alla forma della croce, che diventa espressione cosmica degli assi su cui si imposta tutto l'universo. Naturalmente nel Medioevo si costruiscono così anche le tombe comuni. Un'arca o un sarcofago ricoperto da un'edicola quadrata con volta sostenuta da colonne.
Edicola, cioè piccola edes, piccola costruzione o piccola casa. La casa del morto come la casa del vivo. Valeva per i martiri, valeva per gli imperatori. Poteva valere anche per i personaggi meno insigni, ma di cui era bello perpetuare in modo sacro la memoria. Chi non ricorda la cosiddetta tomba di Antenore a Padova o le arche scaligere a Verona? Sono tra gli esempi più belli e famosi di questo tipo di costruzioni. Ed ebbero grande diffusione in area bizantina e tra noi in epoca gotica, quando anche le strutture delle chiese, dalle cattedrali alle abbazie, alle costruzioni più modeste, erano in genere fondate sulla ripetizione quasi all'infinito di baldacchini di questo tipo. Ed allora non è raro trovare anche delle edicole così concepite, poste a coronare facciate, angoli, acroteri, timpani di chiese e di basiliche. In esse non c'era più una tomba da ricoprire o da preservare, ma una statua, una figurazione simbolica o l'immagine di un santo.
Spesso queste edicole si chiamavano capitelli. A Bassano del Grappa, provincia e diocesi di Vicenza, c'è un protiro romanico nella chiesa di San Francesco d'Assisi, datato 1306, costruito da Boninsegna di Bellino a copertura della sua tomba che, come dice l'iscrizione, viene indicato così: «Ista capitelli insignia», che dovrebbe dire non «questo bel capitello di colonna», ma «questa bella edicola», che è poi tutto il protiro come copertura della tomba e come accesso alla chiesa. Altrettanto dicasi della tomba di Antenore di Padova. Quando venne trovato quello che si ritenne essere o si volle far credere che fosse il corpo del leggendario eroe troiano, da considerare il fondatore della città patavina, si disse che si era trovata l'arca con il suo capitello.
Di qui l'uso si è esteso ed è passato ad indicare qualsiasi costruzione che custodisse un'immagine sacra, e la pietà popolare ha fatto il resto. Collocare immagini sacre lungo le strade, nei luoghi di obbligato passaggio, negli incroci, trivi, quadrivi o nei punti in cui la strada si allarga, è consuetudine antica. Era usuale anche nel paganesimo, anzi era uso costante fare il lectisternium, cioè collocare sul letto triclinare posto dinanzi all'edicola la statuetta del dio e imbandirgli del cibo come omaggio.
Ciò dava origine a feste, i compitalia, in onore dei Lares Compitales, feste celebrate il giorno 2 di gennaio e alle quali partecipava tutta la contrada, estendendosi dal compitum, crocicchio, all'intera regio, quartiere. In genere queste edicole sacre avevano forma di nicchia quadrata o concava, ma per darvi dignità e significato sacrale, la nicchia era affiancata da colline e coronata da arco o da timpano, come un piccolo tempio. Del resto, se il tempio si diceva edes, questa era una edicula, cioè appunto un tempietto.
Il cristianesimo non è stato tenero da principio con questi tempietti, come del resto con i templi maggiori. E col rifiuto totale di tutto ciò che era pagano è venuto non solo l'abbandono, ma anche la distruzione dei grandi templi monumentali, perfino dei più belli e famosi, considerati meraviglie del mondo, che nel migliore dei casi furono riadattati per cristianizzarli e, nella grande maggioranza dei casi, servirono da riserva di materiale da costruzione. Ma la distruzione avvenne anche per i tempietti o edicole del culto popolare. E la prima evangelizzazione è legata proprio alla distruzione di queste sopravvivenze idolatriche dei pagi.
Più tardi, però, visto che certe esigenze dell'anima umana non si cancellano e non si possono sopprimere mai, il bisogno di ristabilire forme di culto di questo genere è risorto e fu cristianizzato. Secondo la Sacra Scrittura, Dio non abita in templi fatti dalla mano dell'uomo e non è simile all'oro, all'argento o a pietra che rechi l'impronta dell'arte o dell'immaginazione umana, ma è vita e respiro di ogni cosa. Le prime chiese, quindi, non erano recinti sacri, templa, ma case, semplici luoghi di riunione, ecclesie.
Presto però anche esse divennero edifici sontuosi, mai tuttavia sulla forma dei templi antichi, ma su quella delle basiliche. Ed anche le edicole sacre risorsero. Non più le divinità pagane, ma immagini sacre, venerate ed amate dalla gente comune, le icone che sono riproduzioni di una realtà non naturale e fisica, ma soprannaturale e trascendente.
Poi si aggiunsero santi patroni, invocati per particolari generi di grazie, specialmente madonne. Il culto popolare della Madonna, sorto già anticamente ma diffuso ufficialmente solo dopo il Concilio di Efeso, ha trovato piena estensione, anzi vera esplosione, dopo il secolo X, cui si davano specifici attributi, in origine però soltanto cristologici, e che riprendevano immagini famose di particolari località. I luoghi potevano o essere legati alla memoria di un qualche avvenimento specifico, come la morte di una persona, un incidente, un fatto prodigioso, oppure anche rispondere semplicemente al bisogno pratico di trovare sulla strada una luce durante la notte.
A Venezia, per esempio, questi capitelli si chiamavano cesendeli, appunto perché servivano con le loro lampade, lumini o candele accese, ad illuminare la strada. Ce ne sono di meravigliosi e non solo di grande valore artistico, ma ciò che più interessa, vive espressioni della pietà popolare che a volte continua inalterata sino a noi. Così quello della Corte Nova a Castello, eretto a voto e ringraziamento per la liberazione dalla pestilenza del 1630 e che occupa l'intero sottoportico come una vera e propria cappella che dà accesso alla corte. Dice una scritta: non ardire di entrare, o peste ria, che questa corte è benedetta da Maria.
E sul selciato, su una pietra scolpita a forma di piede umano, si legge: qui la peste fermò il suo piede. Un capitello più antico, ma rifatto più volte sino ad anni recenti, è in Calle del Perdon a Santa Ponal e ricorda addirittura il soggiorno del Papa Alessandro III nel 1177, quando avvenne l'incontro col Barbarossa e la sigla della pace di Venezia, con la concessione di una particolare indulgenza, appunto il perdon.
Un altro capitello, dedicato all'angelo protettore, si ricollega alla figura di un fraticello famoso, anche perché è stato il primo generale dei Cappuccini, padre Matteo da Bascio, e a questo capitello è legata la leggenda della scimmia e del diavolo.
Sul rio dell'Anzolo, vicino a San Marco, sulla facciata di un palazzo che ora è deposito di antichità, vi è una specie di tabernacolo marmoreo, a spioventi, sul quale è a rilievo la scultura di un busto d'angelo con le ali aperte, in atto di benedire con la destra il globo che regge con la sinistra. Sotto si vedono due scudi gentilizi e un piccolo affresco rovinoso rappresentante la Vergine col bambino tra due angeli a volo. Questo tabernacolo ha dunque una storia che trovasi narrata da padre Boverio negli annali dei Cappuccini, ed è questa. Nel 1552 la casa, che in antico doveva essere dimora della nobile famiglia Soranzo, era abitata da un avvocato della curia patriarcale, devoto assai della Vergine ma poco onesto nei guadagni. Un giorno egli invitò a pranzo padre Matteo da Bascio, primo generale dei Cappuccini, e gli raccontò di avere in casa una scimmia che faceva cose straordinarie e che lo serviva come il più intelligente dei domestici. Il cappuccino intuì che sotto la forma animalesca si celava il diavolo e, fattasi venire dinanzi la scimmia, «Io ti comando», le disse, «da parte di Dio, di spiegarci chi tu sia e per quale ragione entrasti in questa casa». «Io sono il demonio», rispose la scimmia, «e sono qui venuto per trar meco l'anima di questo avvocato, la quale mi è dovuta per molti titoli». «E perché non l'hai ancora ucciso e portato con te all'inferno?» La scimmia disse ancora, «soltanto perché prima di andare a letto si ricorda di Dio e della Vergine. Aspettavo che trascurasse la consueta orazione». Padre Matteo, allora, intimò al diavolo di andarsene. Ma come gli opponeva di non poter partire di là senza fare qualche malanno? «Ebbene», gli disse, «farai quello che ti prescrivo. Forerai pertanto quel muro ed il buco sarà testimonianza dell'accaduto». Ciò avvenne ed il cappuccino, sedutosi a tavola, rimproverò l'avvocato per la sua vita disonesta. Poi prese un capo della tovaglia, lo torse e ne fece uscire miracolosamente del sangue. «Vedete questo sangue?» disse rivolgendosi all'avvocato. «Esso fu succhiato da voi con le dolorose estorsioni a cui avete sottoposto molti poveri. Ravvedetevi». Il dottore pianse e ringraziò il cappuccino della grazia ottenutagli, ma, ahimè, temeva che per il buco fatto sul muro il diavolo tornasse, e solo si calmò quando padre Matteo gli disse: «Non temete. A copertura del buco mettete l'immagine di un angelo. Gli angeli cattivi fuggono alla vista degli angeli buoni e santi».
Ancora oggi il pubblico guarda l'edicola sacra, l'angelo protettore ed il foro. Quel foro che nessuno mai riuscì a chiudere, perché una forza misteriosa ha sempre gettato i mattoni e la malta nell'acqua del sottostante rio, il rio dell'Anzolo Buono. Sono questi alcuni esempi dei tanti che si potrebbero raccontare. A Venezia, documenti di fatti importanti nella storia della città, altrove di avvenimenti più modesti magari, ma che manifestano la vita di un quartiere, di una strada, di una zona, ed in cui l'evento storico, il fatto accidentale, è sempre messo in relazione col soprannaturale.
Perché il bisogno di soprannaturale è istintivo nell'uomo e non è solo espressione della pietà popolare, ma è la religiosità popolare quella che ne conserva più costantemente e fedelmente la tradizione.
È dimostrato che il fatto religioso è unitario, e sia che si esprima in termini intellettuali, di principi dottrinali e di idee razionali, sia che si abbandoni al sentimento e alla irrazionalità, estrinsecandosi in forme a volte ingenue di culto, di rappresentazioni figurative, di ricordi e di documentazioni scritte, rimane sempre intatto nella sua purezza e nella sua elevatezza. Il fondamento di fede non è intaccato mai, nemmeno nelle manifestazioni più incolte e più modeste.
Il popolo non fa e non ama le distinzioni sottili dei filosofi e dei teologi. Il popolo, invece, ha bisogno di toccare, di vedere, di materializzare anche i concetti più elevati. Ma attraverso la rozza costruzione, l'immagine improbabile, la dedica ingenua, il popolo esprime in sincerità e immediatezza una fede profonda, senza problemi e senza incertezze, fede indiscussa, fede sicura, che rimane radicata nell'intimo, eguale nello spazio e nel tempo. E però anche attraverso le sue espressioni si coglie una storia, storia di eventi che si succedono lieti o tristi, festosi o tragici, personali o sociali. L'evento è come rivissuto non nel suo valore storico, ma come fatto esistenziale che tocca l'anima e il cuore, vi lascia una traccia concreta e viene rappresentato o ricordato per i suoi effetti sentimentali, per gli affetti che ha suscitato, per le persone che vi sono collegate. È la realtà umana che raffiora, insopprimibile, incoercibile. ma di questa pietà popolare si è spesso alimentata anche la religiosità più colta, che ne è stata influenzata, spesso vi si è adattata e ne ha tratto addirittura rinnovamento e vitalità.
Anche perché questo genere di pietà si connette molte volte con l'idea del miracolo. Il popolo il miracolo lo pretende e spesso veramente vi si può riconoscere la mano di Dio e la Chiesa ufficialmente lo deve ammettere, per cui lo fa proprio. Molte immagini che erano entro capitelli o edicole di strada sono state motivo per arrivare ad erigere chiese e santuari, diventati poi centri importanti di religiosità e di cultura religiosa. Così, i due aspetti del culto, quello fondato sul fattore razionale e dottrinale e quello che deriva dai bisogni affettivi e sentimentali, alla fine si incontrano e si integrano a vicenda.
Ad approfondire il problema si potrebbe, attraverso la raccolta di documenti della pietà popolare, risalire alle aspirazioni, alle ansie e alle speranze di ogni epoca e di ogni paese. E si potrebbe inquadrare l'espressione di questa religiosità nei movimenti di pensiero che ogni tempo ha visto sorgere e di cui il popolo, pur inconsapevolmente, si è fatto portavoce. C'è un aspetto storico-artistico, anch'esso importante. Alcune immagini risalgono ad artisti famosi, ma anche l'arte popolare esprime a suo modo lo stile di un'epoca. Ma non meno importante è l'aggancio alla storia del pensiero.
La preferenza per un santo, per un tipo iconografico di Madonna, per un fatto di storia sacra o religiosa, si spiega, così inquadrato, come manifestazione di una mentalità che è sempre interessante riscoprire e mettere nella giusta evidenza.
In questi ultimi anni, soprattutto, si nota da parte di molte persone l'intenzione di ravvivare e di tener desta la pietà popolare attraverso il culto dei capitelli. Ed è veramente un lavoro prezioso quello di cercare documenti, raccogliere testimonianze sul posto da parte di persone che ricordano tradizioni spesso dimenticate e oscurate dal passare e dal mutare dei tempi e degli usi. Importante anche al di là del fattore religioso per i valori che ha sul piano etnografico, ma è soprattutto opera di storia locale, comunque opera di storia o di scienza ausiliaria della storia.
Un'edicola sacra, per quanto povera ed umile, anima un luogo, un paesaggio, un angolo di strada. È colore e vita. La luce che ne promana, i fiori che la profumano, dicono, parlano, cantano una lode che è partecipazione dell'uomo alla vita delle cose, all'ambiente in cui vive, in cui si è inserito, di cui si pasce inesauribilmente il suo spirito, ed è, nello stesso tempo, lode del creato al suo creatore.
Tener viva questa spiritualità, renderne visibili le testimonianze, documentarne le vicende storiche di cui è figlia, è pure opera di poesia. Nasce da ispirazione che viene dall'alto, si alimenta delle espressioni che sono proprie dell'arte, che procedono in parallelo all'arte o che comunque alla grande arte si ispirano. Ma è manifestazione di gusto, un gusto che sa cogliere il sapore delle cose che non possono morire, perché sono eterne aspirazioni dell'uomo. Le cose per cui la vita ha valore, nonostante l'iniquità che la vorrebbe soffocare. Incontro benedetto di intelligenza, di religione, di fede e di amore.
La pietà popolare nelle edicole sacre. Quattro lezioni del padre Silvano Cumano. Quarta lezione. Le edicole sacre. Pietà popolare semplice ma profonda. Consulenza musicale di Mauro Lorino. Tecnico del suono Massimiliano D'Angelo. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.